Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People.
This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe.
Buongiorno, hello. This is the Italian Wine Podcast with me, Monty Walden. We are delighted to have Professore Attilio Scienza again for another of our educational podcasts. This time, the episode will bring you on a journey around Sicily, where Attilio will discuss four distinctive wines and grape varieties: Nerello Mascalesi, Zibibbo, Malvasia di Lipari, and Frappato. Now, in case you've forgotten, Professore Attilio Scienza is Italy's leading vine genetic scholar. He's published widely on the topic and on the subject of wine more generally in books and articles. He's also the chief scientist of the Vinitaly International Academy and author of a recent book called La Stirpe del Vino. The book was published in 2008 by Sperling and Kupfer, and it's about the family ties among grape varieties. Like we did for the previous podcast with Professore Scienza, we will speak in Italian and will then record an English language translation of this episode. By the way, you can find all the podcasts involving Attilio Scienza in our series Italian Wine Essentials. You can access it on both SoundCloud and on our official website. Benvenuto Attilio per un altro episodio del podcast dedicato questa volta alla bellissima Sicilia e a quattro dei suoi vini e vitigni caratteristici. I vini della Sicilia, diciamo così continentale, il Nerello Mascalesi e il Frappato, e i vini delle isole, lo Zibibbo e la Malvasia di Lipari.
Buongiorno a Monti e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
Iniziamo a parlare di due vitigni che sono comunque tra loro geneticamente collegati, cioè il Nerello Mascalesi e il Frappato. Il Nerello Mascalesi, in particolare, è il famoso vitigno che è parte dei vini della denominazione dell'Etno Rosso, una zona vinicola italiana che è in grande ascesa. Allora, Attilio, raccontaci da dove nasce questo collegamento tra i due vitigni e poi parliamo anche un po' di dove si trovano e qual è la loro storia.
I due vitigni, Nerello Mascalese e Frappato, sono ambedue figli di Sangiovese e di Mantonico. Fanno parte di un gruppo molto numeroso di vitigni dell'Italia meridionale, che comprende anche altre varietà non siciliane come il Gaglioppo calabrese. Nerello Mascalese è il vitigno principale dell'Etna e assieme a una piccola percentuale di Nerello Cappuccio è alla base della DOC Etna Rosso e Etna Rosso Riserva. Viene coltivato in suoli vulcanici di origine piroclastica, quindi non dal disfacimento di lave ma dall'eruzione di materiali inerti, e la sua fascia di coltivazione è dai 300 metri fino agli 800 metri. L'Etna si caratterizza per avere una molteplicità di condizioni ambientali che sono determinate da due variabili: l'altitudine e l'esposizione. Noi abbiamo quattro esposizioni fondamentali: le esposizioni nord-est, sud, sud-ovest e ovest. La parte più famosa di queste quattro esposizioni è quella del nord-est, quella che gravita attorno a Passo Pisciaro, ed è una viticoltura di Frappato molto antica, di Nerello Mascalese molto antica, dove si trovano ancora dei ceppi prefiloserici, cioè senza il portinnesto. L'Etna ha avuto una grande fortuna enologica poco dopo l'arrivo della fillossera in Europa, perché questo insetto è arrivato molto più tardi sull'Etna rispetto alla Francia e altri territori italiani, per cui è riuscito a rifornire i mercati francesi per molto tempo, finché la Francia non ha riformato i suoi vigneti, e questo è stato un grande vantaggio per questo territorio che ha veramente sviluppato una enorme viticoltura per produrre questi vini da esportazione. È un vitigno che si caratterizza per una buona produttività, e il vino che si ottiene è un vino piuttosto scarico di colore, come in fondo d'altronde sono tutti figli di Sangiovese, ma i tannini, anche se sono un po' sgarbati e un po', diciamo così, duri da giovane, poi si ammorbidiscono e diventano molto interessanti, acquisendo delle espressioni gustative molto particolari che lo caratterizzano quasi per essere un vino nordico, a parte l'altezza di produzione, ma anche per queste caratteristiche proprio di vino un po' sottile, con una aromaticità molto elegante, certamente forse un po' lontana dai modelli che noi abbiamo dei vini mediterranei. È un vitigno che si coltiva praticamente solo sull'Etna. Tutte le esperienze fatte di coltivazione fuori da questo territorio sono purtroppo fallite, e questo la dice lunga su questo rapporto strettissimo, vocazionale di questo vitigno con gli ambienti di originari, antichi di coltivazione. Le prime notizie di questo vitigno risalgono alla fine del Settecento, nel primo dell'Ottocento, quando gli amperografi di allora siciliani, come Geremia, descrivono una serie di varietà che definiscono come Nerelli e che fanno parte della piattaforma amperografica anche della Calabria. C'è una stretta connessione in Nerelli siciliani e in Nerelli calabresi, e la definizione Nerello identifica un vino dal colore chiaro, perché Nerello è un diminutivo in termini cromatici. Il vino che produce è l'Etna DOC e l'Etna DOC superiore, e che è un vino in questo momento in grande espansione in termini di esperienza, in termini di comunicazione, ed è molto apprezzato anche sui mercati esteri proprio per questa sua peculiarità e caratteristica abbastanza diversa rispetto ai vini normali del Mediterraneo. Viene invecchiato in legno, ha un invecchiamento tradizionale come un vino d'arrosto, come un vino da lunga conservazione, e cosa interessante di questo vino è che nelle annate anche di una certa età mantiene un carattere preciso e una evoluzione sui terziari molto particolare, molto interessante, che dà queste sensazioni di mineralità e molto molto spiccate.
Grazie Attilio. Passiamo adesso all'altro figlio del Sangiovesi, il Frappato. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che se vogliono approfondire la storia del Sangiovesi e dei suoi figli con Attilio, devono ascoltare l'episodio numero 196. Torniamo al Frappato.
Ecco, il Frappato è un fratello di Nerello e viene coltivato in una piccola zona della Sicilia sud-occidentale, nel territorio di Siracusa, fra Noto e Vittoria. I terreni di questa zona sono terreni di origine marina, sostanzialmente marina, alcuni nella parte più interna più antichi e quelli verso il mare più recenti. Sono terreni che si caratterizzano per una elevata percentuale di sabbia, sono terreni molto sciolti che hanno un colore rossiccio che identifica un'origine particolare, che è dovuta all'azione di dilavamento di composti a base di calcio, dei carbonati, che sono con le piogge eluiti, sono andati nelle parti sottostanti, e quindi i terreni, perdendo il calcio, evidenziano con gli ossidi di ferro un colore ferrugginoso, un colore di ferro, e il pH diventa un pH subacido, quindi un terreno molto particolare, con un clima direi molto severo, è un clima molto caldo, è una zona particolarmente calda, forse una delle zone più calde della Sicilia, e che ha una viticoltura non molto estensiva. È un vitigno che non ha l'importanza di un Nerello o di un Nero d'Avola, però che ha delle caratteristiche direi molto moderne dal punto di vista del vino con cui viene prodotto. Si producono due vini DOC, il Frappato di Noto e il Frappato di Vittoria o di Vittoria, e il Cerasuolo di Vittoria. In questo caso il Frappato non è vinificato in purezza, ma è vinificato con il Nero d'Avola. È un vitigno poco produttivo, che ha una bassa fertilità, quindi non è molto amato dai viticoltori e per questo ha un'area di coltivazione abbastanza limitata. È un vitigno che ha anche delle difficoltà nella sua espressione produttiva, è abbastanza scostante negli anni, non mantiene di anno in anno la sua produttività ed è un vitigno che dà origine a dei vini chiari di colore ma molto fragranti, perché nel suo patrimonio aromatico contiene anche alcuni terpeni, l'inalolo o il geraniolo, che danno al vino una sensazione aromatica molto precisa, molto fine. È un vino, direi, adattissimo per aperitivi e per antipasti e anche per alcuni piatti di pesce dove una componente importante può essere il pomodoro, per esempio. Quindi è adatto a questa cucina marinara più che marina, dove prevale il pesce, è una zona dove la fa da padrona il pesce. I terreni, come dicevo, sono questi terreni di origine marina, con una piccola zona anche di origine vulcanica, ma molto ridotta in termini direi di importanza rispetto a quella marina, e sono terreni che hanno uno strato lavorabile non molto alto, perché l'eluviazione, il lavaggio del carbonato di calcio ha creato a 70-80 cm di profondità uno strato impermeabile di calcare che deve essere rotto quando si vogliono fare gli impianti, quindi è abbastanza difficile anche la viticoltura che si origina da questo territorio.
Una curiosità, conosciamo l'origine del nome Frappato?
Purtroppo non abbiamo, come per il Nerello, delle indicazioni sul nome Frappato. Molti ci sono così sbizzarriti nel trovare una semantica del nome, ma non sono riusciti ad uscirne. Cioè le interpretazioni sono molto fantasiose e rischiano di essere più espressioni di un linguaggio dialettale che non di un vero contenuto della parola, insomma.
Bene, passiamo ora ai vini e vitigni di alcune isole intorno alla Sicilia, la Malvasia di Lipari e lo Zibibbo o Moscato di Alessandria.
Le isole della Sicilia sono raccolte in due zone praticamente, quella del canale di Sicilia che è Pantelleria tra la Sicilia e l'Africa, e le altre isole invece il gruppo delle Egadi o delle Olie, che è nella parte nord orientale dell'isola, nel Tirreno. Sono isole, tutte isole vulcaniche, anche se molto diverse da un punto di vista della loro genesi. Pantelleria è un'isola che ha avuto eruzioni vulcaniche anche recenti, ne ha avute numerose, ed è essenzialmente costituita da magma basaltico consolidato, cioè tutte le matrici vulcaniche sono di origine basaltica e i terreni si sono originati per la degradazione di questo basalto. Sono suoli abbastanza profondi, molto ricchi dal punto di vista, possiamo dire, dei componenti minerali, e hanno un'argilla che è molto simile per certi aspetti ad un'argilla che è sull'Etna, che ha le caratteristiche di imbibirsi di acqua durante il periodo della pioggia e di poi gestire questa argilla durante il periodo estivo. Questo consente alle viti di Zibibbo, perché è lo Zibibbo il vitigno principe di quest'isola, di sopravvivere anche a dei periodi di siccità piuttosto prolungati. Lo Zibibbo è chiamato anche Moscato di Alessandria ed è figlio di un incrocio tra il Moscato Bianco e un vitigno di origine greca che è l'Eptachilò, che però ha dei nomi diversi questo vitigno anche in Sardegna e anche in altre parti, quindi è un classico vitigno mediterraneo che ha dato origine nell'incrocio con il Catarratto al Grillo. Il Grillo è figlio dell'incrocio tra lo Zibibbo e il Catarratto, è un incrocio recente ottenuto alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento dal barone Mendola. Per molto tempo questo Grillo è stato un componente fondamentale, assieme appunto al Catarratto e all'Inzolia, delle basi per Marsala. Il Moscato di Pantelleria o Zibibbo è coltivato in molte zone europee mediterranee, lo si trova in Turchia, lo si trova in Grecia, lo si trova in Francia, lo si trova in Spagna, lo si trova anche in Calabria, dove dà origine quasi sempre a dei vini dolci ottenuti per sovramaturazione o appassimento di quest'uva. È un'uva molto ricca di terpeni che sono alla base del suo profilo aromatico, e in particolare molto ricca di nerolo e citronellolo, che sono due terpeni che caratterizzano il profilo sensoriale di questo vino per una serie di descrittori che vanno dalla rosa passita alla salvia sclarea. La tecnica di coltivazione di questo vitigno è molto singolare, perché questo vitigno viene coltivato ad alberello, un alberello praticamente orizzontale, strisciante, in buche ricavate nel terreno per proteggere la vegetazione di questo vitigno dal vento salato. L'isola di Pantelleria è una isola battuta costantemente da diversi venti, da origine molto diverse, dal libeccio allo scirocco, e se non ci fossero queste protezioni dovute alla incassatura della vite all'interno di queste fosse, la vegetazione sarebbe fortemente danneggiata. La produzione non è molto alta, anche se il grappolo di Bibbo è un grappolo piuttosto importante, con acini anche di buone dimensioni, perché è considerato anche un'uva da tavola, ma quello che conta di più è la tecnica di lavorazione di questo vitigno, che è quella, direi, antica, proprio dettata da Esiodo nelle opere e nei giorni, dove Esiodo descrive le modalità per produrre un vino dolce nei territori dove lui operava, che erano quelli della Grecia. Qual è questa tecnica? Beh, l'isola ha delle caratteristiche geologiche abbastanza simili, essendo un'isola piuttosto piccola e il risultato di diverse eruzioni vulcaniche, ma ha delle caratteristiche climatiche profondamente diverse, direi, nelle sue parti. La parte più occidentale è la parte detta precoce, mentre la parte orientale e le zone di maggiore latitudine sono dette tardive. E la tardività o la precocità si riferisce all'epoca di maturazione, che può essere anche di un mese e mezzo tra le zone precoci e quelle tardive. Quelle, diciamo così, precoci, l'uva può maturare anche verso la fine di luglio, mentre in quelle tardive l'uva matura alla fine di agosto e primi di settembre. Nelle zone precoci l'uva viene raccolta quando è matura, e da questa si ottiene un vino con una vinificazione tradizionale in bianco. Intanto l'uva delle zone più tardive viene raccolta e viene messa ad appassire. L'appassimento è al sole, l'appassimento è in platee che sono destinate solamente a questa operazione. L'appassimento dura una ventina di giorni, dopodiché l'uva passa, viene sgranata e viene aggiunto al vino che appena terminato di fermentare. Questo comporta una cessione degli zuccheri e degli aromi, anche per l'effetto dell'alcol del vino dove quest'uva viene immersa, e dopo un certo periodo viene separata l'uva intera dal vino, che intanto si è arricchito di aromi e di zucchero. E questo è importante perché il vino che si ottiene è un vino stabile per il contenuto elevato di alcol, stabile per il contenuto elevato di zuccheri, dove l'elevato contenuto di zuccheri si può arrivare anche a livelli molto elevati di zucchero, proprio percentuali dell'ordine del 30-35% di zucchero, garantiscono una fragranza, una morbidezza, ma soprattutto il mantenimento dell'aroma. Quando un vino aromatico viene fermentato e va a secco, difficilmente questo vino mantiene i caratteri varietali, perché nella fermentazione questi terpeni vengono fortemente degradati e quindi non rimangono, perché sono legati agli zuccheri. Solamente legati agli zuccheri questi terpeni mantengono questo aroma e quindi questa caratteristica fondamentale. Nel passato questo vino veniva ottenuto anche mutizzando il mosto, che un mosto che fermentava parzialmente, aggiungendo dell'alcol, e si otteneva questo vino di Pantelleria, che andava molto di moda negli anni 50 e 60. Era un vino molto stabile dal punto di vista fisico-chimico, molto piacevole, ma certamente non era l'espressione della nostra viticoltura mediterranea, era più un'espressione di una viticoltura francese, perché i vin du naturel francesi vengono fatti alcolizzando, non vengono fatti come da noi utilizzando solamente l'uva appassita che viene aggiunta al vino. Quindi dopo questa fase in cui il consumatore ha iniziato a così rifiutare un po' questo modello di vino ottenuto per alcolizzazione, si è passati finalmente alla produzione del passito di Pantelleria, a questa DOC molto importante, e che naturalmente ha un suo mercato di amatori anche se in questo momento purtroppo i vini dolci stanno attraversando una fase un po' difficile da un punto di vista della loro utilizzazione nel consumo quotidiano, perché sono ricchi di alcol, di zuccheri, ci sono delle problematiche di tipo dietetico, non è facile collocare in un contesto alimentare questo vino, con cosa se lo si consuma, con quale cibo, chi riesce a meditare ancora per poter chiamare questi vini vini da meditazione. Comunque è un prodotto molto importante dal punto di vista anche della sua storia e dell'evocazione che questo vino può dare della cultura del Mediterraneo. In questi anni, anche per direi questa difficoltà commerciale del vino dolce, si è iniziato a produrre dei vini di Zibibbo secchi con grande successo. Questi vini stanno avendo molto successo, non solamente a Pantelleria, ma anche sulla terraferma del Marsalese. Questo perché la moderna tecnica enologica riesce a vinificare quest'uva senza che quest'uva si trasformi in un vino, direi, dalle caratteristiche amorevoli come sono di solito i vini da Moscato, e avere una buona fragranza aromatica, e sta avendo molto successo proprio per l'eleganza delle sue doti sensoriali.
Ok, perfetto, grazie Attilio. Adesso andiamo invece sull'isola di Lipari e parliamo della Malvasia delle Lipari.
Un altro vino dolce importante della Sicilia è quello che si produce nelle Lipari, nelle Egadi, come sono chiamate anche queste isole, che prende il nome da una delle isole, la più grande di queste isole, che è l'isola di Lipari, anche se poi viene prodotto in altre isole come per esempio a Vulcano o a Stromboli. E questo vitigno è davvero un vitigno, possiamo dire, ubiquitario del Mediterraneo. La Malvasia delle Lipari è coltivata con un nome diverso sulla Dubrovnik, sulla costa adriatica, si chiama Malvasia di Dubrovnik, è coltivata a bianco, questo paese della Locrida, dove si chiama greco in questo caso, quindi è il greco di bianco, è coltivata con un nome diverso a Bosa, in Sardegna, si chiama Malvasia di Bosa, è coltivata a Sitges, che è una zona della Spagna meridionale, o è coltivata nelle Canarie, con il nome di Malvasia, anche con altri nomi, ma comunque sempre con Malvasia. Questo è un vitigno certamente di origine greca, che è stato diffuso probabilmente dai coloni greci, prima però sulla costa del nord dell'Adriatico e poi da questi portati questo vitigno nell'Italia meridionale e nelle altre parti del Mediterraneo dove è coltivato. È un vitigno un po' capriccioso nelle caratteristiche produttive, ha dei grappoli molto spargoli che consentono a questo vitigno di appassire. Di solito l'appassimento viene fatto in pianta, contrariamente ad altri vitigni dai quali si ottiene un vino dolce. Ci sono alcune esperienze anche di appassimento su stuoie, comunque al sole, ma è un vitigno che appassisce in virtù della caratteristica di avere degli acini piuttosto piccoli e una pruina piuttosto, diciamo così, sottile. Questo consente di avere un buon appassimento in termini tempi molto ridotti e quindi una qualità e un'eleganza molto particolare. Appartiene alla grande famiglia delle Malvasie, sono circa una trentina le Malvasie che vengono coltivate in Europa, la gran parte di queste sono coltivate in Italia. Non è definibile come una Malvasia aromatica, ha un aroma molto sottile, molto, molto fine, non è certamente avvicinabile a tante altre Malvasie che hanno questi aromi da moscato, e dà origine a due tipologie di vino: un vino dolce, molto elegante, non aromatico, dalle caratteristiche particolari, direi non stucchevole, non da vini molto dolci, da vini che hanno una buona acidità, che hanno un buon equilibrio, quindi sono vini quasi da pasto, non solo da dessert, e da origine anche a vini secchi, quindi ha una possibilità importante di fornire un prodotto interessante dovuto proprio al non appassimento, ad una vinificazione di questo vino in modo così naturale, senza l'appassimento. I suoli dove è coltivato sono suoli vulcanici piroclastici, molto diversi quindi da quelli dell'isola di Pantelleria, dove i suoli sono il risultato del disfacimento dei basalti. In questo caso sono invece suoli formati dall'esplosione delle bocche vulcaniche e dall'uscita di questi materiali leggeri, pomici, ceneri, pozzolane, cioè tutti i materiali direi che costituiscono dei suoli molto molto leggeri, dove sì, la plata radicale può andare in profondità, ma d'estate può avere anche dei problemi non indifferenti per la siccità. La forma d'allevamento antica era una piccola pergola dove la vegetazione veniva allevata orizzontale proprio per non avere il contrasto del vento, per evitare che il vento potesse rovinare la chioma. Adesso si cercano delle forme d'allevamento a spalliera, cercando di mettere i vigneti in una posizione tale che il vento le raggiunga defilate e non sulla chioma. Quindi questo è molto importante proprio per avere una buona meccanizzazione, perché quegli alberelli bassi erano molto onerosi in termini di gestione, mentre le spalliere sono meccanizzabili. Quindi è naturalmente un vino che viene prodotto in piccole quantità, è una viticoltura direi oasistica che alimenta soprattutto un mercato di prossimità, un mercato caratterizzato da un consumo locale, sia per i ristoranti e gli ospiti di queste località di mare, sia per qualche bottiglia che i visitatori, i turisti si portano a casa. Le quantità sono molto modeste, anche qui il problema del vino dolce e della difficoltà commerciale dei vini dolci in genere è stato parzialmente risolto con la produzione di vini secchi, sempre dalla stessa varietà. Si stanno tentando tecniche di vinificazione alternative attraverso l'uso delle anfore, per esempio, con macerazioni molto più lunghe rispetto a quelle normali. La tecnica di vinificazione è una tecnica antica, certamente non così complicata come quella nella produzione del moscato di Pantelleria. In questo caso, dopo la pigiatura, si attende che il cappello si alzi, quindi c'è una piccola fase di macerazione sulle vinacce, dopodiché il vino viene svinato e conservato lontano dalla vinaccia. Rimane comunque un bel colore ambrato e questo profumo che del vino che viene estratto dalle bucce con queste tecniche di macerazione. Il vino è tutelato da una DOC che tutela l'origine, che tutela le tecniche di coltivazione, le tecniche di vinificazione, ma certamente è un vino che non ha problemi dal punto di vista della sofisticazione, perché è talmente ridotta la sua produzione che non c'è necessità di grande protezione. È un vino molto interessante dal punto di vista del profilo aromatico, perché forse è uno dei pochi vini dolci che ha come carattere identitario questo profumo di albicocca, diciamo così, matura. È riconoscibile in modo istantaneo quando si mette il naso su questo vino, proprio si viene assaliti da questo profumo spiccato di questa albicocca. Poi naturalmente questo aroma è accompagnato da tutta una serie di altri aromi che sono tipici della macchia mediterranea, il timo, l'origano, tutte caratteristiche molto importanti che fanno di questo vino un vero testimone di una viticoltura meridionale antica e dalle lunghe tradizioni culturali.
Attilio, possiamo parlare ora dell'origine del nome Malvasia? L'origine dei nomi dei vitigni racchiude sempre delle storie bellissime e molto interessanti.
Come tutte le Malvasie, l'origine del nome deriva da una località della Grecia che è stata scoperta dai veneziani nel corso della Quarta Crociata, quando i veneziani si erano offerti di trasportare i crociati in Terra Santa. E in quell'occasione, siamo più o meno all'inizio del 1200, e in quell'occasione occupano militarmente gran parte dei porti del Mediterraneo orientale. Certamente i veneziani non avevano offerto questo servizio gratuitamente, ma avevano già pensato che nel trasporto di queste truppe potevano in questo modo costruire una rete di località dove loro potevano poi appoggiarsi per i loro commerci. Uno di questi luoghi si chiamava Monobazos. Monobazos vuol dire in greco porto con una sola entrata, perché aveva questa caratteristica importante di essere un porto che sì, si entrava da una parte, ma aveva la possibilità di essere, direi così, affrontato su due lati a seconda della direzione del vento. Quando i veneziani arrivano in prossimità di questo porto, si accorgono della qualità del vino che viene prodotto e imbarcato da quel porto, cominciano subito a pensare all'utilizzo di questo vino. Siamo in una fase climatica europea molto difficile, difficile, agli inizi di quella che viene chiamata la piccola glaciazione medievale, e naturalmente i mercati ricchi del nord avevano bisogno di un vino dolce, alcolico, medicamentoso, come lo chiamavano i veneziani, per sostituire questi vini che non tenevano fino a marzo perché diventavano aceto. E qui diventa il grande affare di Venezia. Venezia però deve produrre una quantità enorme di questo vino e lo produce a Creta. Creta diventa un enorme vigneto, ma Creta verso il 1600 viene riconquistata dai turchi e Venezia deve andarsene e perde questo grande vigneto dove lui produceva la Malvasia, ma non può rinunciare al mercato delle Malvasie, quindi fa produrre sulle due coste, diciamo, del fiordo Adriatico, quella orientale e occidentale, tutta una serie di vini dalle caratteristiche simili alla Malvasia originaria, da un numero enorme di vitigni. Allora tutte queste varietà che avevano un nome diverso prima che arrivassero i veneziani, improvvisamente vengono tutte chiamate Malvasie, perché è il vino che dà nome al vitigno in questo caso, non è come di solito il vitigno che dà nome al vino. E tra queste Malvasie c'è anche la Malvasia delle Lipari, ma ce ne sono tantissime altre: la Malvasia di Candia, la Malvasia di Candia aromatica, la Malvasia di Schiarano, la Malvasia istriana, la Malvasia rossa, cioè questo numero enorme di varietà che diventano tutte improvvisamente Malvasie per produrre questo vino con il quale Venezia alimentava questo grande mercato del nord Europa. E questa delle Lipari appartiene a questo gruppo di varietà fortunate, perché attraverso questo commercio ricco col nord Europa hanno mantenuto la loro identità e la loro presenza nel Mediterraneo.
Fantastico! Siamo alla fine di questo episodio e come sempre volevo ringraziare il nostro ospite, il professore Attilio Scienza, per questo viaggio affascinante in Sicilia attraverso quattro dei suoi vini e vitigni caratteristici: il Nerello Mascalesi e i vini dell'Etna, il Frappato, coltivato al sud della Sicilia nelle zone di Noto e Vittoria, il vino passito di Pantelleria, fatto con lo Zibibbo, che porta con sé una tradizione antichissima di viticoltura e vinificazione, e la Malvasia delle Lipari, coltivata in un'altra isola della Sicilia unica. Grazie mille Attilio e alla prossima.
Ciao a tutti e vi saluto con grande affetto e simpatia, e spero che queste mie chiacchierate, queste mie conversazioni possano aiutarvi nel comprendere la grande ricchezza del vino italiano. A presto.
This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey, discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe.
Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.